E sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. L'argomento è lo stesso ed è l'invasione turca del Rojava, della Siria del Nord, del Nord-Est. Ciao, siamo in collegamento con un compagno che sentiamo insomma spesso dai microfoni alla radio, perché volevamo fare un aggiornamento proprio su quello che riguarda i bombardamenti, l'invasione e l'attacco, visto che si è parlato di una tregua. È reale questa tregua? E sul campo cosa sta succedendo?
Ciao, un saluto a tutte e tutti. Allora, iniziamo appunto col dire che diciamo, togliamo subito ogni dubbio. Questo cessate il fuoco, che insomma è stato tra virgolette negoziato tra Stati Uniti e Turchia e che doveva essere in vigore dalla sera dell'altro ieri, in realtà non è stato in nessun modo rispettato dalla Turchia, perché gli attacchi contro la città di confine di Serikaniye, che insomma è quella dove da almeno una settimana si stanno concentrando i maggiori sforzi bellici appunto dell'esercito di Erdogan, è continuata a rimanere sotto attacco sostanzialmente per tutta la giornata di ieri. In particolare insomma la città di fatto da qualche giorno si trova completamente assediata da tutte le direzioni dalle forze turche jihadiste, e questo di fatto non consente ai feriti, ai tanti civili che ancora sono presenti in città, di lasciare la città, e ai medici e alle ambulanze di riuscire insomma ad accedervi, perché insomma continuano ad essere bersagliate dall'artiglieria dell'esercito turco. Secondo insomma le ultime notizie di questa mattina, ci sono almeno 38 feriti che sono completamente bloccati all'interno dell'ospedale di Serikaniye, che per tutta la giornata di ieri, anzi in realtà negli ultimi due giorni, è stato appunto più volte bersagliato dalle forze occupanti. Al momento insomma sembra che l'intensità degli scontri sia in qualche modo diminuita, soprattutto per quanto riguarda l'ultima notte, ma insomma la giornata di ieri è stata sicuramente una delle più sanguinose, nonostante il cessate il fuoco. Questo perché ci sono stati da un lato dei bombardamenti nel villaggio di Zarkan, che è un villaggio che si trova a circa 15 km da Serikaniye, in cui ieri sono stati uccisi 9 civili. Inoltre ricordo che nella giornata di ieri un convoglio di oltre 100 auto, quindi più o meno circa 400-500 persone, ha cercato di raggiungere Serikaniye per rompere questo assedio sulla città. Hanno raggiunto a piedi il villaggio di Mishrafa, che è un piccolo villaggio che si trova proprio alle porte di Serikaniye, e qui hanno scoperto l'ennesimo brutale massacro compiuto dall'aviazione turca. Infatti sotto le macerie del villaggio, che è stato completamente raso al suolo, sono stati trovati i corpi senza vite di 16 persone, con tutte probabilità uccise il 9 ottobre, quindi durante il primo giorno insomma dell'offensiva turca. D'altro canto insomma l'SDF, anche per voce del comandante Shervan Sasson, che è appunto il comandante delle SDF Serikaniye, ha continuato a ribadire che i combattenti e le combattenti sono assolutamente determinati a non concedere neanche un centimetro alle forze occupanti, e quindi in qualche modo confermando quelle che erano state già le prese di posizioni da parte dei comandi dell'SDF rispetto a questo cosiddetto accordo di cessate il fuoco, che altro in realtà non è che una resa incondizionata da parte degli Stati Uniti a quelle che sono state che erano le richieste portate dalla Turchia. Aggiungo un altro elemento che insomma credo sia abbastanza importante denunciare, che è l'utilizzo di armi proibite, probabilmente di fosforo bianco, da parte della Turchia nella città di Serikaniye. Insomma, negli ultimi giorni sono anche girate sui media mainstream diverse foto terribili, in particolare di bambini con ustioni terribili su tutto il corpo, e la notizia di questa mattina insomma che nei video girati insomma anche da diversi emittenti mainstream posizionate sul confine in questi giorni, è stato possibile notare queste enormi colonne di fumo bianco che si alzavano dalla città, che tra l'altro tra virgolette non sono purtroppo una novità, perché io stesso avevo avuto modo di documentarle durante il coprifuoco che nel marzo del 2016 aveva colpito la città di Nusaybin.
Allora, due domande. Una, cosa sta succedendo tra l'esercito, diciamo, tra i curdi e l'esercito siriano? E l'altra, gli EPG hanno detto che non combatteranno più Daesh. Quindi che cosa sta succedendo anche su questo e rispetto alle prigioni dove sono rinchiusi Daesh?
Allora, appunto, intanto per quanto riguarda la prima domanda, di fatto l'esercito siriano di Assad è entrato, dopo l'accordo che è stato fatto con l'SDF, è entrato soprattutto per quanto riguarda la zona di Manbiji e un paio di giorni fa è entrato anche a Kobane. I militari siriani si sono attestati anche nella zona di Einis, che insomma, per chi non avesse più o meno presente il territorio, è una città che si trova una quarantina di chilometri più a sud di Sericanie. In questo momento non sono coinvolti negli scontri che si stanno avendo con le forze jihadiste e con le forze turche. I report di questa mattina da Kobane parlavano di una situazione assolutamente tranquilla in città e ricordiamo che, nonostante molte volte anche i giornali mainstream italiani stanno parlando dell'entrata dell'esercito di Assad nella Siria del Nord come una resa dell'SDF, come un passaggio tra virgolette di consegne nelle città, in realtà questo non è assolutamente vero, in quanto naturalmente nelle città sono presenti le forze dell'SDF insieme all'esercito siriano, lo dimostrano anche alcune foto che arrivano da Murshid Pinar, che è di fatto insomma il valico di frontiera tra Kobane e la Turchia, dove appunto questa mattina c'erano insieme a pattugliare con la bandiera siriana e anche con la bandiera del Rojava appunto sia l'SDF che l'esercito di Assad. Per quanto riguarda la seconda domanda che facevi, in realtà appunto più che una dichiarazione di non voler combattere più Daesh, le YPG, l'SDF hanno chiaramente insomma detto che in questo momento tutte le loro forze sono impegnate naturalmente a controbattere rispetto a quello che è la guerra di invasione portata dalla Turchia, e quindi di fatto non le misure di sicurezza rispetto da un lato alle prigioni dove sono detenuti i miliziani di Daesh e dall'altro rispetto alla sorveglianza e alla presenza di cellule dormienti dell'ISIS in tutta la regione è evidentemente diminuita. Nei giorni scorsi abbiamo avuto come risaputo insomma diverse fughe sia da prigioni che da campi insomma dove erano presenti ad esempio le donne o le famiglie di ISIS, e questo è stato soprattutto dovuto o a incursione dei jihadisti sostenuti della Turchia o comunque a bombardamenti aerei portati dalla Turchia nei pressi o nelle vicinanze comunque di questi carceri, di questi campi, che di fatto hanno consentito la fuga di diverse centinaia di persone, e mi riferisco soprattutto a famiglie di miliziani ISIS, ma anche insomma di miliziani dell'ISIS veri e propri, considerati pericolosi, tra i quali ad esempio coloro che avevano partecipato insomma all'attentato nell'aeroporto di Bruxelles. Questa è la situazione ad oggi. Nell'ultimo paio di giorni non ci sono notizie di nuove fughe da prigioni, ma sicuramente appunto l'offensiva turca si configura ancora una volta come insomma un regalo insomma all'ISIS da parte di Erdogan, insomma la Turchia, come già avviene da anni, e questo no, nonostante qualcuno lo scopra oggi, ma in realtà non è così, la Turchia insomma continua a rimanere il miglior alleato di Daesh.
Si sa insomma di combattimenti o comunque di forme di resistenza e di sostegno a Rojava anche nel Kurdistan turco, hai notizie su questo?
Sì, ci sono state già dai primi giorni alcune azioni di sabotaggio e attacchi portati contro stazioni di polizia o contro insomma gli interessi economici dell'EKP e di Erdogan. Per quanto riguarda il fronte delle manifestazioni, da giorni insomma in particolare ad Ahmed, a Diyarbakir, quindi nel Kurdistan Bakur, nel Kurdistan turco, la popolazione prova a partire in manifestazione dall'ufficio, dalla sede dell'HDP, ma questo è di fatto sempre impedito perché intorno alla sede c'è un enorme schieramento di polizia e di militari che di fatto costringe le persone a rimanere assediato nell'edificio. Sicuramente insomma io credo che bisogna tenere molto con attenzione, insomma bisogna porre molta attenzione a quello che succede nel Kurdistan Bakur, perché potrebbe, io credo insomma, cambiare anche un po' gli equilibri sul banco se effettivamente si riesce a portare gli abitanti del Bakur riusciranno a portare una rivolta insomma generalizzata contro l'attacco della guerra, nonostante le tante difficoltà, perché ricordiamo, e anche questa è una cosa che sui nostri media non viene assolutamente citata, ricordiamo che nel 2015 la Turchia ha fatto una vera e propria guerra interna contro il sud-est, contro appunto il Kurdistan Bakur, che di fatto ha completamente raso il suolo diverse città e ha portato all'uccisione di centinaia di civili, e questo naturalmente pesa su quello che succede oggi nel Kurdistan turco. Aggiungo su questo pezzo qui che insomma anche negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi e azioni da parte delle HPG, quindi delle forze di difesa del PKK, che hanno attaccato diversi avamposti turchi, uccidendo diversi soldati sia diciamo al confine di Turchia sia appunto in territorio turco.
Va bene, se non hai altro da aggiungere io ti lascerei qui e ci aggiorniamo.